Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio a tutti voi che siete in ascolto. Anche questa sera continuiamo a considerare il libro di Geremia. Ieri sera abbiamo iniziato a leggere il capitolo 12, con il quale entriamo in un periodo malvagio della nazione. Geremia ha chiesto a Dio come mai i malvagi prosperano. E Dio non risponde direttamente, sembra dire le cose peggioreranno ancora. Passando quindi a considerare il versetto 9 di Geremia 12, scopriamo come Dio usi un linguaggio umoristico per dire certe cose. La mia eredità è stata per me come l'uccello rapace screziato. Gli uccelli rapaci si gettano contro di lei da ogni parte. Andate, radunate tutte le bestie della campagna, fatele venire a divorare. Non ditemi che Dio non ha il senso dell'umorismo. Infatti, egli dice a Geremia che è come un uccello screziato. Ogni cornacchia pensa che il suo piccolo sia più nero di ogni altro, ma quando un uovo si schiude ed è screziato, questo ci dice qualcosa, non vi pare? Le persone dicevano a Geremia che pensavano che egli fosse uno di loro e che stesse dalla loro parte, invece era come un uccello variegato. Bene, amica, amico, anch'io sono un uccello screziato e credo che anche tu dovresti esserlo per essere dalla parte giusta. Non sto scherzando, è il Signore che dice a Geremia che se vuole stare dalla sua parte, deve accettare di essere considerato un uccello a chiazze, diverso dagli altri, perché appartiene a lui, al Signore, per la sua grazia. Concludiamo con la lettura degli ultimi versetti, dal 10 al 17 di questo capitolo, nel quale è spiegato a Geremia come mai i ricchi prosperano. Dio desidera dire a Geremia che se ne sta occupando e che gli rivelerà quello che sta per accadere, e cioè che essi andranno in cattività, ma che poi ritorneranno. Molti pastori guastano la mia vigna, calpestano la parte che mi è toccata, riducono la mia deliziosa proprietà in un deserto desolato. La riducono in una desolazione, è tutta desolata e afflitta davanti a me. Tutto il paese è desolato perché nessuno lo prende a cuore. Su tutte le alture del deserto giungono devastatori, perché la spada del Signore divora il paese da un'estremità all'altra. Non c'è pace per nessuno. Hanno seminato grano e raccolgono spine, si sono affannati senza alcun profitto. Vergognatevi di ciò che raccogliete a causa dell'ira ardente del Signore. Così parla il Signore contro tutti i miei malvagi vicini, che toccano l'eredità che io ho data da possedere al mio popolo Israele. Ecco, io li sradicherò dal loro paese, sradicherò la casa di Giuda di mezzo a loro. Ma dopo che li avrò sradicati, avrò di nuovo compassione di loro e li ricondurrò ciascuno nella sua eredità, ciascuno nel suo paese. Se imparano diligentemente le vie del mio popolo e giurano per il mio nome dicendo «Il Signore vive», come hanno insegnato al mio popolo a giurare per Baal, saranno saldamente stabiliti in mezzo al mio popolo. Ma se non danno ascolto, io sradicherò quella nazione, la sradicherò e la distruggerò, dice il Signore. Queste parole che ho letto come conclusione del capitolo 12 sono le promesse di Dio che Egli fa nonostante veda la malvagità del cuore umano. Egli, come allora, è sempre pronto a dare una possibilità di un perdono a chi si pente, a chi vuole ritornare a Lui. Una gran parte della gente cerca anche oggi delle risposte alle domande che pone. Per certuni la vita non è che un'esistenza effimera, fatta di alti e di bassi, di successi e di insuccessi, di giorni di gioia e di giorni di dolore. Per altri, invece, il peso della malattia, della sofferenza, schiaccia largamente le parvenze di felicità e di successo strappate alla vita. E tra una moltitudine di interrogativi, quelli concernenti Dio diventano della massima importanza. Non vi pare? Ebbene, in questo mondo, pur così estremamente turbato, ci sono delle persone che osano ancora credere e sperare. Essi sono i credenti che fondano la loro speranza sull'Evangelo, il cui messaggio si rivolge a ogni uomo e dice: Dio è amore. Questo Dio d'amore possiamo conoscerlo personalmente. Con un messaggio diretto, la Bibbia dice tutto di Dio, tutto ciò che dovete sapere di Lui, dell'Evangelo e della bella notizia che esso vuole farvi pervenire. Contiene infatti una risposta alle domande, alle vostre angosce e una soluzione per affrontare ogni problema della vita. Amica, amico, domandati, quando ogni tipo di domanda può trovare una sola e unica risposta soddisfacente, abbiamo forse il diritto di trascurare una tale risposta? Quindi leggi l'Evangelo, leggilo con perseveranza, con fede, e vi troverai che Dio ti offre non una vaga, una insicura speranza, ma una certezza, una felicità nel sapere che i tuoi peccati sono stati perdonati mediante la fede in Cristo Gesù. Egli, proprio Gesù, è la nostra certezza. Ora passiamo alla lettura del capitolo 13. Anch'esso è un altro grande, interessante capitolo del libro di Geremia, nel quale si apprende che, nonostante le condizioni siano molto serie, viene da sorridere perché nei suoi primi versetti Dio, per far capire una lezione importante al popolo di Giuda, racconta una parabola che è chiamata la parabola della cintura, che però ha degli insegnamenti molto profondi. Leggiamo quindi questi primi due versetti. «Così mi ha detto il Signore, va, comprati una cintura di lino, mettitela attorno ai fianchi, ma non la porre nell'acqua. Così io comprai la cintura, secondo la parola del Signore, e me la misi attorno ai fianchi». Dio dice a Geremia di procurarsi una cintura nuova, di indossarla. Sappiamo tutti che ai nostri giorni una cintura si usa per stringere la vita, mentre a quei tempi era indossata per sollevare le vesti, per essere pronti al lavoro e quindi spediti nel cammino. La cintura, infatti, è un segno di servizio, e il Signore Gesù ha detto che i suoi servi devono avere i fianchi cinti, come è scritto in Luca 12, al versetto 35, cioè che siano pronti per lavorare. E vi ricorderete che egli si era cinto di un asciugamano, aveva lavato i piedi dei discepoli, e questo, amici, aveva un duplice significato. Egli, il grande servo, li stava preparando al servizio, lavando loro i piedi in modo che potessero avere comunione con lui, perché senza tale comunione non si può servire. Il servizio significa comunione con Cristo, non semplicemente insegnare in una scuola per bambini, cantare in un coro, predicare un sermone. Vuol dire essere purificati, essere usati per fare la sua volontà, perché Dio non usa recipienti sporchi. Geremia deve fare qualcosa di molto particolare con questa cintura che Dio gli ha ordinato di acquistare, così come leggiamo dai versetti successivi, il 3 e il 4, da Geremia, capitolo 13. La parola del Signore mi fu indirizzata per la seconda volta in questi termini. Prendi la cintura che hai comprata e che hai attorno ai fianchi, va verso l'Eufrate e nascondila laggiù nella fessura di una roccia. Io andai e la nascosi presso l'Eufrate, come il Signore mi aveva comandato. Si è spesso discusso se Geremia sia effettivamente andato sulle rive dell'Eufrate e abbia poi nascosto la cintura. Io credo che l'abbia fatto. Durante il giorno c'era grande traffico e credo che Geremia abbia fatto questo viaggio. Fece questa cosa strana e poi, al ritorno, probabilmente, la gente gli avrà chiesto dove fosse stato. Egli avrà risposto che era andato a Babilonia e alla loro domanda se era andato come rappresentante del re o a fare un viaggio d'affari, Geremia avrà risposto che era andato là a nascondere una cintura. Credo proprio che la gente si sarà messa a ridere, non vi pare? Ma continuiamo con la lettura di altri due versetti, il 6 e il 7 del nostro testo, per vedere cosa ci dicono. Dopo molti giorni, il Signore mi disse, «Alzati, va verso l'Eufrate e togli di là la cintura che io ti avevo comandato di nascondervi». Io andai verso l'Eufrate, scavai e tolsi la cintura dal luogo dove l'avevo nascosta. Ecco, la cintura era marcita, non era più buona a nulla. Riassumiamo gli ordini che Dio aveva dato a Geremia riguardanti la cintura. Per prima cosa, doveva indossarla finché sarebbe diventata molto sporca, senza lavarla. Poi il Signore gli ordinò di seppellirla nei pressi di un fiume a Babilonia, con uno scopo ben preciso. Successivamente gli ordina di andarla a riprendere e trova che era diventata inservibile. Che cosa significa quindi questa strana azione che Geremia dovette fare con la cintura? La risposta la troveremo leggendo i versetti che vanno dall'8 al 15 di Geremia, capitolo 13. Allora la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Così parla il Signore. In questo modo io distruggerò l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme. Di questo popolo malvagio che rifiuta di ascoltare le mie parole, che cammina seguendo la caparbietà del suo cuore e va dietro ad altri dei per servirli, per prostrarsi davanti a loro, esso diventerà come questa cintura, che non è più buona a nulla. Infatti, come la cintura aderisce ai fianchi dell'uomo, così io avevo strettamente unita a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, dice il Signore, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode, mia gloria, ma essi non hanno voluto dare ascolto. Tu dirai loro questa parola. Così parla il Signore, Dio di Israele. Ogni otre sarà riempito di vino, e quando essi ti diranno, Non lo sappiamo noi che ogni otre si riempie di vino? Allora tu dirai loro: così parla il Signore. Ecco, io riempirò di ubriachezza tutti gli abitanti di questo paese, i re che siedono sul trono di Davide, sacerdoti, profeti, e tutti gli abitanti di Gerusalemme. Li sbatterò l'uno contro l'altro, padri e figli assieme, dice il Signore. Io non risparmierò nessuno, nessuna pietà, nessuna compassione mi impedirà di distruggerli. Ascoltate, porgete orecchio, non insuperbite, perché il Signore parla. In altre parole, amici, Dio, il Signore, sta dicendo che, poiché il popolo di Giuda continua a trascurare, a disubbidire alla sua parola, sprofondando così sempre più nella malvagità, arriveranno presto al punto in cui non ci sarà più speranza per loro. Ed egli, Dio, li castigherà facendoli deportare in Babilonia. Amici, la lezione della cintura è notevole, infatti Dio usa alcune stranezze per dare delle lezioni al suo popolo. Credo che l'ultimo versetto che abbiamo letto, il 15, sia della massima importanza, anche per noi, oggi. Rileggiamolo. Esso dice: ascoltate, porgete orecchio, non insuperbite, perché il Signore parla. Successivamente il nostro testo continua con il versetto 16 dicendo: date gloria al Signore, al vostro Dio, prima che Egli faccia venire le tenebre, prima che i vostri piedi inciampino sui monti avvolti nel crepuscolo, e voi aspettiate la luce ed Egli ne faccia un'ombra di morte, e la muti in oscurità profonda. Dio dice al suo popolo che sta diventando notte, si fa buio, e non sapranno dove andare perché si perderanno sulle montagne. Tuttavia, Egli continua a chiedere loro di ritornare a Lui, come scritto nei versetti seguenti, il 19 e il 22 di Geremia, capitolo 13. Le città della regione meridionale sono chiuse, non c'è più chi le apra. Tutto Giuda è deportato e condotto in esilio, tutto quanto. Se tu dici in cuor tuo: perché m'avvengono queste cose? Per la grandezza della tua iniquità, la tua veste viene strappata e i tuoi calcagni sono colpiti. Dio li avverte esattamente di quello che sta accadendo, a motivo della loro incredulità, della loro caparbietà a non ravvedersi. Nonostante gli avvertimenti, il popolo è incurante delle sue parole, come ci è detto dal testo che segue. Geremia, leggeremo dal capitolo 13, versetti dal 23 al 25. Può un cusita cambiare la sua pelle o un leopardo le sue macchie? Solo allora anche voi, abituati come siete a fare il male, potrete fare il bene. Io li disperderò come stoppia portata via dal vento del deserto. Questa è la tua sorte, la parte che io ti misuro, dice il Signore, perché tu mi hai dimenticato e hai riposto la tua fiducia nella menzogna. È impossibile per una persona non salvata dalla grazia del Signore Gesù fare il bene. Infatti, tutti quelli che fanno del bene non lo fanno in realtà per piacere a Dio, ma per loro stessi. Finché l'uomo non opera nel nome del Signore Gesù Cristo, e per la sua gloria, il suo onore, sta semplicemente facendo qualcosa per le proprie ragioni egoistiche. Nessuna bontà sincera può scaturire da un cuore malvagio e non rigenerato dalla fede in Gesù. Eccovi alcuni esempi. Migliaia di anni fa, Dio chiedeva a un re egiziano: «Fino a quando rifiuterai di umiliarti davanti a me?» Ebbene, lo stesso Dio oggi pone a noi la stessa domanda. «Quando ti deciderai a mettere la tua vita in regola con me?» Che risposta stiamo dando al Signore? Forse tu fai parte di queste categorie di persone che ora elenco. Il giovane dice: «Sono troppo felice per pensare a Dio. Ho ancora tanto da divertirmi, da godere, la vita. Perché convertirmi, diventare pio? Non adesso, proprio no, più tardi, quando sarò vecchio». È l'uomo maturo che alla metà della sua vita è molto, troppo occupato e non ha tempo per cercare Dio. Ora pensa alla carriera, a guadagnare sempre più soldi per mantenere la sua famiglia e dice: «Ci penserò più tardi». E che dire del pensionato? Egli afferma che ormai è troppo vecchio e che se finora è vissuto senza Dio, può continuare ad andare avanti così. Aggiungendo anche per giustificare la propria coscienza che, d'altronde, chi può dire con sicurezza che la vita continui dopo la morte? Infine, l'uomo ammalato è troppo debole per occuparsi di problemi così seri riguardo a Dio. Ora sta troppo male per potersi ancora convertire, e poi non è necessario, visto che Dio è così buono che, alla fine, perdonerà tutti. Poi arriva la morte, e così, amici, è troppo tardi per mettersi in regola con Dio per sempre. Infatti la Bibbia, che è la parola di Dio, dice in Ebrei, al capitolo 9, versetto 27: è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. A questo punto, amici, ormai il dado è tratto. Il destino di un uomo passato dalla vita terrena all'eternità, senza essersi riconciliato con Dio, è definitivo. Egli è perduto per sempre. Ma attenzione, è altrettanto definitiva la sorte di chi, nella vita, ha confessato a Dio le proprie colpe, che ha creduto nel Signore Gesù, accettando il perdono di Dio e la sua grazia. Per lui non c'è nessun giudizio, nessuna condanna, perché egli si trova nella pace, nella gioia del suo Signore per tutta l'eternità. E tu, amica, amico, dove passerai la tua eternità? Che tu ci creda o no, non cambia il fatto che per te ci sia una destinazione certa e definitiva. Sappi che è ora, proprio ora, che puoi prendere questa importante decisione. Dopo la morte non c'è più nessuna possibilità. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato per l'eternità. E con questo invito ad andare proprio a Gesù, io voglio fermarmi qua proprio per farti riflettere intensamente riguardo a questo. Ti ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci hai prestato e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.